andiamo invece a parlare di argomenti, diciamo, più consueti a questa trasmissione, che tipicamente la domenica sera dalle 21 alle 22:30 o anche più vi parla, per la verità, soprattutto di notizie legate al mondo digitale. E così è anche per stasera, in cui parleremo moltissimo di, cioè una quota significativa sarà per Google. Google, che si trova al centro di varie, beh, ok, questa non è una grande novità, però si trova al centro di varie delle notizie che riguardano la giornata di oggi. Andiamo in un ordine leggermente confuso, e diciamo anzitutto che Google ha cancellato i suoi piani di rimuovere i cookie di terze parti da Chrome. Molti
Perché erano woke?
Guarda, non lo escludo, ma temo che in realtà non fosse questo il motivo.
Perché per ora è di moda questa cosa.
Sì, esatto. Tra l'altro voglio dire che molti dei giornali parlano del rimuovere i cookie tutti interi. Io spero che i cookie di per sé come tecnologia non li tolgano, perché questo romperebbe un'enorme quantità di internet, mi viene a dire quasi tutto, ma invece solamente i cookie di terze parti. Il mio momento di pignoleria, scusate, ci voleva, poi ci avrò un'altra ora 5 minuti e così via. I cookie di terze parti, che come sapete sono l'oggetto di, diciamo, sono diventati un po' anche il simbolo, ma effettivamente sono una tecnologia abilitante, benché non l'unica, dei sistemi di tracciamento e di tracciamento commerciale che Google utilizza molto. Google aveva iniziato una serie di progetti che miravano a sostituirli, prima quello dei Flock e poi quello della Topic API. C'era anche una storia di chips, ma sinceramente mi sembrava così irrilevante che nemmeno merita una particolare menzione. Dicevamo invece, la questione che un po' sembrava avere delle potenzialità era quella dell'acquisa Topics API. È uno di quei meccanismi che era basato sull'idea che il tracciamento lo fa il browser, quindi non invia quei dati a nessuno ma li raccoglie su se stesso, e poi una volta che ti ha catalogato sostanzialmente può fare in modo di farti vedere le pubblicità giuste, perché sa quali sono quelle che vuoi vedere. Quindi il browser diventa un oggetto molto più centrale. Perché questo progetto a Google piaceva molto? Perché gli risolveva i dubbi di privacy, ma alla fine rimaneva comunque sempre in qualche modo al centro della faccenda, perché il browser più diffuso lo fa proprio Google, e quindi, diciamo, continua a guadagnarci moltissimo. E questo è proprio il motivo per cui invece questo non piaceva a chiunque altro gestisse la pubblicità e non volesse passare da Google, perché diceva: ma ora io dipendo dai browser, che in astratto sono un sistema indipendente, ma in pratica li producete in tre, e di questo tre il più grosso sei tu, che è lo stesso problema che avevo io prima. Quindi questo non piaceva molto, quindi chiaramente voleva essere anche un braccio di ferro che riguardava un braccio di ferro tra Google e altri editori, che paradossalmente, quindi, una Google in un colpo solo poteva diventare apparentemente più buona, quindi andare più avanti con questi suoi piani, ma mostrarsi più buona, ma mentre faceva una mossa in realtà gli faceva guadagnare mercato. E che cos'è che però ci dicono le notizie ancora più recenti? Ci dicono che nel frattempo Google ha perso una delle cause che aveva all'antitrust. Non stiamo parlando di quella di cui vi abbiamo già parlato, che Google ha già perso all'antitrust, in cui si dichiara Google monopolista per quanto riguarda il mondo dei motori di ricerca, ma stiamo invece parlando del settore della cosiddetta ad tech, quindi delle tecnologie legate alle pubblicità, quindi proprio di questo argomento di adesso. Diciamo, l'oggetto del contendere è abbastanza specifico, cioè riguarda una serie di software che determinano il modo in cui le persone che fanno inserzioni possono gestire le pubblicazioni che fanno, che è un ruolo che di nuovo viene svolto da Google, anche se in astratto potrebbe essere svolto anche da altre società che però Google ha comprato, e invece le ha sostituite con la sua interfaccia faccio. Mi sembra di capire che questa sia la faccenda. Devo dire la verità, è una cosa di cui non sono un esperto e non volevo diventare un esperto, perché davvero ci sono nicchie delle nicchie e io non di tutte le nicchie, punto.
Cioè, c'è un limite alla pignoleria che uno può avere.
C'è un limite alla pignoleria e lo scopriremo insieme a voi. Però diciamo che molti dicono che Google su questo si prendeva una fortissima commissione, se ne prendeva una commissione del 30-50%, che notiamo era una commissione che prendeva sostanzialmente su un incarico che comunque poi andava a Google. Cioè Google in questa faccenda ricopre più di un ruolo e con ogni ruolo si prende una commissione, no? Con un cappello diverso. In questo ruolo molto specifico è stato considerato monopolista e quindi si dovrà poi passare alla fase dei rimedi. È stata una sentenza, benché, come dire, davvero difficile da rendere pop, cioè quell'altra era più chiara, no? Google Search, chiunque l'ha utilizzato ed è chiaro cosa sta facendo. Qui invece c'è una serie di aspetti che la rendono un po' aliena. Certo, si può dire Google ha perso e questo grosso modo suscita già delle simpatie, però diciamo che una delle cose particolari è il fatto che è stato un processo piuttosto rapido. Cioè, mentre altri processi sono durati molti anni, questo processo si è aperto e chiuso, se non sbaglio, in meno di 2 anni, e questo quindi sostanzialmente conferma nelle letture di molti analisti l'idea che l'antitrust sia ancora in una fase di profondo attivismo. Cioè la somma l'hanno concluso in fretta condannando, fa pensare che se c'era chi pensava che l'antitrust, che era stato molto ripompato da Biden, ora con Trump fosse in calo, questo non sembra essere il caso. Dopodiché poi vedremo, perché naturalmente non è che, insomma, come dire, per carità, la separazione dei poteri, però non è che ci crediamo fino in fondo che l'esecutivo non metterà bocca in nessuna fase sui rimedi. Tra l'altro abbiamo una notizia sull'Europa proprio da questo. Che cos'altro mi sembra il caso di raccontare? Beh, è proprio, dicevo, Google ha appena perso questa causa, l'ha persa 10 giorni fa, che riguarda da costruttore un po' oscuro all'interno del mondo della pubblicità, ma ne aveva già persa una, forse questa la ricorderete meglio, proprio per quanto riguardava il motore di ricerca di Google, cioè quello che più comunemente tutti chiamano Google. Lì avevano perso, e tra le proposte paventate, ovvero tra quelle, più che paventate, tra quelle che il pubblico ministero, diciamo, aveva proposto come soluzione di rimedio, che Google naturalmente respinge, che vedremo se poi passeranno, c'era l'idea che Google dovesse vendere Google Chrome, cioè dovesse disfarsene. Penso che magari a volte, diciamo, un'ipotesi potrebbe anche essere che quel prodotto diventa qualche cosa di indipendente. Google sostiene che sia impossibile renderla indipendente perché dice non fa profitti da sé, anche se questo è disputato. Ora OpenAI se ne esce dicendo che loro comunque a comprare Google Chrome ci starebbero. Ora la dichiarazione che ha fatto, com'è che si chiama, Turley, che è uno dei nomi apicali dentro OpenAI, in effetti mi ha fatto sorridere, perché quando gli sono chiesto se OpenAI era interessata a Google Chrome, ha detto senza dubbi, beh certo che lo vorremmo, così come lo vorrebbero molti altri soggetti. In effetti non fa una grinza, cioè non è che c'è qualcuno che non lo vuole.
Sì, esatto.
Al massimo la questione è a quanto, esatto, quanto costa,
perché diciamo se lo vanno gratis pure io sarei interessato.
ora per carità, nel senso, è chiaro, no? Si intende, saresti disposto a fare un enorme investimento? Sono disposto a fare un enorme investimento, sì. Si è parlato del fatto che OpenAI potesse fare questa operazione insieme con Microsoft con cui OpenAI ha sempre avuto forti legami, poi pareva un po' di meno, che fossero un pochino più in via di separarsi, ma a quanto pare non troppo. Naturalmente anche Microsoft è molto interessata. La Microsoft, ricordiamo, che ha un browser che però sostanzialmente segue Google Chrome, e quindi in questo modo, in qualche modo, questa mossa gli darebbe più autonomia. Dall'altra, Microsoft ha un motore di ricerca su cui comunque punta, ma che diciamo necessita ancora di molte spintarelle, e avere Google Chrome sarebbe non una spintarella, una spintona, perché, esatto, a quel punto te lo puoi mettere come motore predefinito senza timore di risultare monopolista, perché quando c'hai meno del 5% di utenza, ma come fai a essere considerato monopolista?
Non sei monopolista.
Non,
certo,
sei monopolista. Quindi almeno per un bel po' si possono mettere come motore di ricerca predefinito, e possono fare molta raccolta dati, perché questo è l'altro l'altra questione di Google Chrome.
Quello che vogliono, diciamo.
È quello che vuole anche OpenAI. Certo. Perché? Perché con Google Chrome, in astratto, tu quando produci un browser, questo non ti dà i dati degli utenti. Ma poi in realtà invece questo ti dà come i dati degli utenti. Dati degli utenti che tu sicuramente giuri e spergiuri di non usare mai, ma che poi, guarda caso, hai e su cui ti basi per i tuoi profitti. Questa è una delle analisi che si possono fare sull'interesse di OpenAI verso Google Chrome. Ma ce n'è anche un'altra che io qui azzardo, che non ho letto in giro, ma che io comunque mi sento di dire, che in questo momento OpenAI trova soldi con estrema facilità, quindi OpenAI non ha un problema di capitalizzazione, ha invece, a me sembra, un problema di prodotto, cioè il ChatGPT per il momento campa di hype,
cioè è il suo prodotto praticamente unico, è ChatGPT e i suoi derivati, sì, diciamo, sì, annessi e connessi, che però non è che appunto campa di hype, non è che loro sono attivi, non c'è un engagement attivo nel migliorare OpenAI derivante da un incremento dei profitti. I profitti sono totalmente indipendenti da se loro ci lavorano oppure no. Quindi
sostanzialmente sì, cioè o i profitti o almeno l'acquisizione di capitale, sì, cioè l'acquisizione di capitale è molto più facile per loro che avere un business plan ragionevole, anche perché loro hanno avuto una grossa spinta per essere arrivati un po' per primi, diciamo, perché non c'era niente prima di ChatGPT, però comunque sì, insomma, hanno una rendita di posizione, si può dire, però che non durerà per sempre, perché su questo settore hanno della grossa concorrenza e quindi tra un po' potrebbero avere più problemi. Ora si capisce che quando voi avete in mano la possibilità di avere un sacco di soldi e invece la vostra regia industriale non funziona, quello che fate è che diversificate. Naturalmente potreste diversificare su qualsiasi cosa, potreste investire tutto quanto in fabbriche di piastrelle o in immobili di lusso, ma naturalmente ha più senso se investire su cose del vostro settore, come appunto un browser che ha anche gli effetti collaterali di poter incorporare alcune delle loro tecnologie e quindi potergli permettere di sperimentarle, cosa che loro hanno già all'uso, dicendo se lo prendessimo allora potremmo fare un browser con l'intelligenza artificiale dentro, che chissà che cacchio ci fai, ma va bene, oppure no, se lo prendessimo, se avessimo quel browser potremmo raccogliere più dati degli utenti, dati che per loro sono assolutamente importanti, quindi naturalmente Google non glielo vende se non per timore che l'antitrust glielo obbliga a vendere o a seguito di una decisione simile all'antitrust. Decisione dell'antitrust, dicevo che ce ne sono due separate che però in qualche modo potrebbero anche spalleggiarsi a vicenda. È improbabile che non si parlino i giudici tra di loro. E quindi, insomma, una situazione che potrebbe darci ancora delle sorprese di cui parlare in futuro. Ci vanno invece con il guanto di velluto in Europa. Come vi dicevo, anche qui si parla non di antitrust, ma della violazione del regolamento sui mercati digitali in Europa, in cui sono state multate per due faccende separate la Apple e Meta, con delle multe che vengono reputate molto basse, che ammontano a 500 milioni di euro e 200 milioni di euro. Infatti sostanzialmente quello che vengono accusati di aver fatto è di aver impedito che i consumatori venissero reindirizzati a servizi esterni. Questo è una delle clausole dell'antitrust, dicevamo, una multa piuttosto bassa rispetto a quello che ci si poteva aspettare, e questo molti la vedono come una concessione e quindi direi anche una vittoria della strategia di Trump, che, come dire, a me non sembrava convincente, ma invece forse mi devo ricredere che questa strategia di comportarsi in maniera del tutto inverosimile possa essere efficace. Perché, per quanto l'Unione Europea da una parte dica che assolutamente l'illazione che Trump fa, cioè Trump dice le multe che regolarmente voi fate alle aziende americane sono sostanzialmente dei dazi nascosti, quindi io le considero tra i dazi, ok?
Io vorrei sapere chi è che ha regalato a Trump il manualetto del giovane nazista.
Il dizionario al traddì, secondo me.
Cioè,
no?
Traddì, perché dico, ora io capisco, cioè per lui probabilmente l'avessero assegnato i corsi universitari di economia a lui, gli sarebbero ridotti tipo in un corso di 2 settimane, che non è che c'è, nel senso, una storia di sfumature, denominazioni per tutti diciamo i fenomeni,
tasse,
movimenti,
la differenza tra tasse e imposte, già per me era sembrata
imposte dalle accise, le cose tutte le e qua ora prese qualunque cosa è un dazio, una multa è un dazio, no, una multa non è un dazio.
Sì, ma quella dell'Unione Europea veramente risponde dicendo ma no, assolutamente le multe non sono dazi, no, questo lo capisce chiunque, però poi concretamente alla protesta per cui stati nascosti reagisce facendo delle multe più basse e quindi sostanzialmente sta dicendo sì, in effetti sono dazi, quasi quasi te li abbasso. Perché insomma è difficile non fare una lettura politica di quello che sta succedendo in questo momento. Quindi direi questo per quanto riguarda enti regolatori e faccende simili.
Proseguiamo con altre due notiziole minimali, diciamo. Così, una è tanto per aggiornarci sul noi abbiamo sempre parlato di Privacy Shield. Negli ultimi mesi è stato un argomento dominante, un argomento presente in molte puntate, ce la mettiamo pure in questa, ma non parliamo di quello italiano, ma della versione spagnola, quella fatta dalla Liga, che sarebbe l'equivalente della Lega Serie A in Spagna. Sostanzialmente quello che è successo, mini aggiornamento, è questo: hanno fatto un sistema simile a quello italiano, hanno bloccato degli indirizzi IP. Con questi indirizzi IP ovviamente hanno bloccato tutta una serie di altri servizi che si appoggiavano agli stessi indirizzi IP e sostanzialmente hanno questa cosa ha generato in Spagna una ondata di malcontento da parte di aziende e cose del genere, che ora in un esposto che è stato fatto, il provider assieme a alcune delle aziende che sono state coinvolte ha accusato il sistema di essere una censura di internet non controllabile, cioè senza garanzie, senza diritti. E quindi questa cosa probabilmente si dovrebbe espandere a livello del sistema giudiziario spagnolo. La notizia finisce qua, nel senso non c'è molto, è successa questa cosa. È interessante perché nei differenti paesi, come abbiamo detto l'ultima volta che abbiamo parlato di cose riguardanti il Privacy Shield, stanno venendo fuori differenti pronunciamenti, alcuni a favore, alcuni contro questo sistema. E siccome però l'Unione Europea deve funzionare nella stessa maniera in tutta Europa, il fatto che si stiano diffondendo questi esposti, queste cose, potrebbe, causare delle evoluzioni nel campo, perché a un certo punto non può essere che a seconda di come ciascun tribunale decide in Spagna, in Francia, in Italia si facciano cose diverse, e di conseguenza quello che rimane potrebbe diventare argomento di discussione a livello europeo. Per ora c'è un po' di caos su questa cosa, perché comunque questi sistemi, come già avevamo detto dall'inizio, la prima volta che abbiamo parlato, sono esposti a questo problema. Altre due notiziole, più curiosità che notiziole, l'interessante è il comportamento dell'Unione Europea nei confronti del rischio di spionaggio da parte nei confronti dei funzionari europei da parte di paesi amici. Ovvero sono successe due cose: una è per un paese amico, chiamiamolo amico, sarebbero gli Stati Uniti. Siccome ora negli Stati Uniti, come sapete già da tempo, negli Stati Uniti tu non puoi nascondere, se porti uno smartphone, un computer, tu devi dare le password. Se ti viene chiesto al controllo di confine, tu non puoi astenerti dal dare le password. Quindi se loro ti chiedono di accedere ai tuoi account social sul tuo smartphone, è bloccato dalla password, tu glielo devi dare. Se loro non riescono a accedere perché c'è una password, gli devi dare la password, perché loro devono accedere per controllare. Ultimamente sono successe dei casi di persone che sono state, a questo vietato l'ingresso negli Stati Uniti perché avevano fatto dei post anti-Trump, perché cioè, sono successe cose anche abbastanza particolari. Ora l'Unione Europea ha deciso, la Commissione Europea ha deciso di fornire dei telefoni diciamo usa e getta e dei laptop semplificati con diciamo sistema operativo e funzioni ridotte ai membri dello staff della Commissione stessa che vanno negli Stati Uniti, in maniera tale da diciamo salvaguardarli da questa cosa. Il che è carino, perché sarebbe un nostro paese amico, diciamo, come viene chiamato, paese alleato, e quindi sostanzialmente stanno prendendo provvedimenti. L'altro un poco più ridicolo secondo me riguarda un paese anche qua un po' più di alleato dell'Unione Europea, perché sarebbe l'Ungheria. L'Ungheria è un paese membro dell'Unione Europea, quindi sostanzialmente fa parte dell'Unione Europea. Ora, quello che è successo è che siccome per ora l'Ungheria diciamo è sotto osservazione diciamo, degli ispettori dell'Unione Europea per la storia dei diritti civili in Ungheria, sostanzialmente che sono stati diciamo che è stata fatta sono stati criticati, l'Ungheria è stata criticata per una riduzione dei diritti civili e quindi è sottoposta a controllo da parte degli ispettori europei su quest'ambito. Praticamente ad alcuni parlamentari europei sono state offerte delle tasche, dei contenitori dove mettere i cellulari durante la visita in Ungheria, in maniera tale che da proteggerli da spionaggio e eventuali infiltrazioni da parte delle autorità ungheresi. Ora, che è questa cosa, secondo me, è una cosa veramente carina, veramente fa capire molto come funziona questa cosa. È l'Unione Europea, tecnicamente quella è una parte dell'Unione, come fai a... C'è un difetto di ragionamento qua. Se tu mi dici che i parlamentari europei sono a rischio di essere spiati mentre vanno in Ungheria dal governo ungherese, allora forse c'è un problema veramente col governo ungherese. Forse il problema non è il...
Forse sì, infatti, mi sa.
Sì, forse il problema non è che hanno proibito a un gruppo di scioperare o hanno fatto chiudere una testata. Forse il problema è un po' più grosso se tu devi proteggere i tuoi stessi parlamentari. Comunque, diciamo, questo è quello che è successo. Appunto, erano brevissime segnalazioni. Queste cose funzionano tipo gabbie di Faraday, praticamente, cioè impediscono, isolano il cellulare all'interno e impediscono accessi dall'esterno.
C'è una bustina di metallo, poi.
Sì, è una bustina con dei fili metallica. Metallici che diciamo che impedisce questa cosa, però diciamo. Interessante il fatto che le abbiano fornite, ecco, è una di quelle cose che magari fanno, tra virgolette, anche ragionando, ci sia, è vero, davvero di queste cose perché là sono in pericolo, però non pensano alle implicazioni. E questa, diciamo, è l'altra notiziola data.
E quindi io direi che con questo, quando sono le 22:18, noi possiamo concludere.
Mezz'orario.
Con grande tempismo questa trasmissione, una trasmissione che del resto si abituerà a stare maggiormente nei suoi tempi, anche perché dopo di noi ci sarà un cambio di programma, non per questa settimana, ma in parte anche per questa settimana, perché riprenderà la 24 ore di staffetta radiofonica che stiamo seguendo e che vi fa compagnia da oggi, tutta quanta dedicata alla lotta del popolo palestinese, ma ci sarà una anche più in generale, perché da domenica prossima, dopo di noi, farà seguito Notturno Elettronico, una trasmissione, come dice il nome, notturna ed elettronica, che avremo quindi il piacere di ascoltare la domenica notte, e diciamo quindi anche questo ci spronerà ad essere più puntuali. Camera anecoica, rimane ancora in programmazione sul palinsesto di Onda Rossa, non se n'è andata ma si è spostata al lunedì alle ore 13:30, se non vado errato. Quindi quando sono le 22:20 noi andiamo a concludere questa puntata di Nella Presa e vi diamo appuntamento a domenica prossima, domenica 4 maggio.